3 marzo 1989, ore 4:30. Per Cinzia, Nicola. Cinzia, mi sei particolarmente cara. Continua a parlarmi così, con confidenza ed amore, e mi sentirai sempre più vicino. Adesso ascoltami. Non pensare più al passato, cancellane il ricordo spiacevole, ma trattieni nel tuo animo la certezza che Gesù ti ha tanto amata. Ora un nuovo capitolo si apre davanti a te, sii serena, fiduciosa e gioiosa. Puoi scrivere nelle pagine della tua vita gli episodi più belli. Cara Patrizia, non mi conosci, permettimi di presentarmi. Sono la mamma di Nicola. Ma chi è Nicola? Ti chiederai. Lo saprai leggendo questo mio libro scritto col cuore in mano che ti rivela il dolore atroce di una madre. Ti sarà di grande aiuto, ti consolerà perché ti confermerà che nel matrimonio l'unica cosa indispensabile è l'amore e se tu, tuo marito e i bambini avete raggiunto l'unità d'amore, tutto il cielo è con voi. Tu sei cristiana, sei battezzata, è un grande dono che il Signore ti ha fatto. Questo lo comprendi benissimo e sai pure che noi mamme non sappiamo tenere niente per noi e che il nostro cuore si acquieta solo se i doni possiamo darli anche alle nostre creature e alle persone che amiamo. Affido la tua famiglia, bella e santa, a Nicola, perché anche per voi sia un vero amico. 4 marzo 1989. Nicola. Mamma, bellissimo è l'atto d'amore di Teresa che con la filiazione rende possibile la sopravvivenza di quelle due creaturine indiane che si sono affacciate alla vita in un mondo così ostile. Doppiamente meritorio perché avendo in parte utilizzato il denaro ricavato dalla vendita della casa di Rocca, che lei considera come un dono di papà e tale è in realtà, ne attribuisce a lui il merito, mentre è lei che si è privata di qualcosa che ormai era di sua proprietà. 7 marzo 1989, ore 5:30. Mi ero svegliata con un senso di apprensione per Anna che non sta bene ed incontravo difficoltà ad opporre a questo senso di disagio una fede forte e genuina. Ho fatto ricorso a Dio Padre, l'ho invocato con tutto il cuore. Mi sono rivolta alla Madre Santissima, ho cercato il mio Gesù, l'ho supplicato perché sostenesse la mia fede. Gesù, una volta ti dissi che se tu avessi potuto vedere la gloria e la potenza di intercessione che avevo riservato a Nicola in ginocchio, mi avresti ringraziato piangendo. Ti dissi che i santi sono perle rare, che io ogni tanto dono alla mia Chiesa perché siano di guida e di luce a voi ancora pellegrini su questa terra. Ma a Nicola ho dato un potere particolare, quello di comunicare con te affinché nessun dubbio potesse intralciare o sminuire la tua fede, ma a questa fede in lui devi credere senza tentennamenti perché egli è la mia verità. Ogni sua parola è la mia parola, ogni suo atto d'amore parte dal mio cuore e vi investe filtrato dalla sua umanità, impreziosito dall'esperienza della sua sofferenza che lo rende caro ai miei occhi. E cari, diventate anche voi, che siete immersi ancora nel peccato e continuate ad offendermi. Comprendi, Pina mia? Lasciati trascinare dall'amore mio, lasciati condurre dall'amore del mio e tuo Nicola. Perché egli non può fallire. Sii serena e dona a piene mani ai tuoi fratelli quello che a piene mani io dono a te. 15 marzo 1989. Perdoni Eugenio. Eugenio, nell'avvicinare quell'anima devi essere molto delicato, perché avendo avuto delle esperienze negative potresti farle del male. Tu devi ricostruire in lei l'immagine del padre che per le note vicissitudini nel suo animo è dolorosamente assente. Deve sentirti padre, atto a proteggerla e consolarla. 17 marzo 1989, ore 3:27. Riandavo col pensiero ai commenti non certo benevoli che una persona ieri sera aveva fatto nei riguardi di un'anima e che io in parte condividevo. Nicola, mamma, tu devi soltanto amare. Se una madre ha un figlio malato che delira a causa della febbre alta, cosa fa? Non si allontana dal suo capezzale e lo cura con infinito amore, mentre non cessa ancora più insistentemente di invocare Dio perché lo guarisca. 20 marzo 1989, Nicola. Mamma, ascoltami. Noi spiriti beati, perché immersi nella luce infinita di Dio, emaniamo luce, luce che investe anche voi, nella misura della vostra vicinanza al nostro spirito. La luce che noi emaniamo rende letteralmente impossibile agli spiriti immondi di accostarsi, non solo a noi, ma anche a voi che la ricevete di riflesso. Mi spiegherò meglio con un esempio. Tu sai che gli esploratori che si avventurano in zone popolate da bestie feroci, mentre di giorno possono difendersi ed anche attaccare, servendosi dei loro perfezionati e potenti fucili, di notte tengono lontani questi felini accendendo grandi fuochi e così possono riposare in pace, protetti da questa luce che incute loro un vero terrore. Così è nel campo del soprannaturale. Noi agli spiriti delle tenebre incutiamo con la nostra sfolgorante luce un terrore che impedisce loro qualsiasi movimento. Ma ci sono anime che sono refrattarie alla luce, così come certi corpi sono repellenti a quel determinato agente. Sono anime pericolose, che possono arrecare danno, tanto danno, anzi vogliono il male, e per raggiungerlo ogni mezzo è buono. Tale è quell'anima. Nicola, ma allora queste anime andranno perdute? Mamma, il pericolo che corrono è gravissimo. Ci vorrebbe sempre un'anima che si offrisse vittima per quella determinata persona, ma il percorso è lungo. A volte riescono a salvarsi solo nei momenti ultimi della loro vita, ma il male che hanno seminato nel corso della loro esistenza è grande e le conseguenze sono anch'esse grandi. Tu ne sai qualcosa. La cosa migliore è allontanarle. Lo stoicismo con certi spiriti è fuori luogo. Mi dici questo anche riguardo alle ragazze che Cinzia ospita, Nicò? Sì, mamma. Vedi, ci sono casi in cui la coabitazione è forzata perché sono persone della tua stessa famiglia che non puoi allontanare a tuo piacimento. Ma quando nessun dovere ti impone quella presenza, è meglio recidere con forza. Ti dicevo che le anime non sono da buttar via, per farti capire che ogni anima è preziosa agli occhi di Dio e che il tuo amore, il tuo aiuto, la tua preghiera non devono venire meno in te che ami Gesù. Ma ti dicevo pure che il primo sentimento di amore va alla tua anima. Mamma, riguardo a te che mi chiedi con insistenza come comportarti perché tu possa con profitto utilizzare i miei lumi, ti dico che devi fare come l'atleta che deve esibirsi nel salto in alto. Egli deve superare il suo precedente record e si allena con costanza giorno dopo giorno. Ogni fatica non lo scoraggia, tale la tensione che gli prende spirito e corpo senza un attimo di sosta fino al giorno della prova finale. Così devi fare tu, mamma, esercitarti nelle piccole cose. Cerca la perfezione nei tuoi piccoli atti di amore, nelle tue preghiere, nei tuoi rapporti prima con quelli di famiglia e poi con gli altri, sempre con lo spirito teso al raggiungimento del fine ultimo. E poi tanta serenità, tanta pace. Io ti sono vicino. Cosa dirti per Antonella? Che mi stia vicino, la investirò con la mia luce. 22 marzo 1989. Questa mattina alla comunione. Gesù, fammi comprendere appieno il grande dono che mi hai fatto di Nicola, affinché dal mio cuore spontaneo e ininterrotto salga a te il mio inno di ringraziamento. Gesù, Nicola non era un mediocre, ma un atleta, ed ha voluto arrivare fino in fondo. Ecco perché alla sua morte in cielo si è accesa una stella. 23 marzo 1989. Nicola, cosa devo dire a Don Eugenio che chiede il tuo aiuto per la sua vista ancora compromessa? Mamma, digli che curi la sua anima e noi cureremo il suo corpo. Lui può molto sulla sua anima, mentre niente o quasi niente sul suo corpo. E tu lo sai che l'uno condiziona l'altro. È la santità che deve sforzarsi di raggiungere. Lo aiuterò anche in questo, ma lui deve mettercela tutta. 24 marzo 1989, ore 3. Nicola. Mamma, sono grato ad Andrea che nutre ancora oggi un sentimento di amicizia così vivo nei miei riguardi. Digli che lo proteggerò sempre e nelle difficoltà mi invochi e lo aiuterò ad uscirne fuori. E lo stesso è per Lorenzo. Mamma, ora ascoltami. Ti illuminerò sulle difficoltà che sono sorte riguardo alla nuova pubblicazione del mio libro. Le parti che allora avevate tolte debbono essere reinserite nel punto giusto che occupavano allora, quando io te le avevo dettate, perché solo così esse acquistano un significato preciso, possono ancora illuminare ed aprire nuovi orizzonti. Se tu le togli da quel contesto, nulla o poco possono dire a chi legge. Inoltre, non sarebbe onesto, neppure nei riguardi di chi legge, che deve far fatica a fare da sé quello che potete fare voi. Il libro deve risultare chiaro ed integro, senza forzature o accomodamenti contorti. A Maria, che ha sollevato l'obiezione che non è necessario ridare un doppione a chi ha già letto il primo volume e che ha proposto di stampare due volumi, dando ad essi solo il seguito del primo, mentre a chi non l'ha mai letto, dare sia il primo che il secondo, io rispondo che il mio libro non è come tutti gli altri libri, che dopo averli letti li accantoni o addirittura li elimini perché ti ingombrano. Infatti, chi lo legge la prima volta è spinto a leggerlo la seconda ed anche la terza volta, e poi lo tiene caro, come un qualcosa di prezioso a cui ricorrere nei momenti di dubbio e di sconforto. E tutto ciò lo hai potuto constatare attraverso le molteplici testimonianze che ti sono arrivate e continuano ad arrivarti da tutte le parti d'Italia. È come l'assetato, che stanco e sfiduciato, si trova all'improvviso davanti ad una sorgente di acqua fresca e zampillante e continua a dissetarsi senza mai stancarsi, mentre prova una gioia sempre nuova. Se poi si troverà con due libri identici o quasi, c'è sempre un amico a cui darlo. C'è ora il problema della spesa, che non è indifferente. Tante persone che hanno letto il libro spontaneamente si sono offerte per contribuire alla spesa della pubblicazione. Tu sei rimasta perplessa e nel tuo cuore ne hai allontanato il pensiero. Volevi essere la sola a tributarmi questo riconoscimento. Ma non è così, mamma, perché dando questa possibilità fai loro un regalo, li rendi compartecipi di un dono che Gesù ha fatto principalmente a te. E li inserisci in un disegno stupendo d'amore che abbraccia tante, tante anime di cui tu non riesci a vedere i limiti. Riguardo al numero delle copie, se 500 o 1000, vedrai che non ci saranno difficoltà a decidere, dipenderà dall'aiuto che riceverai. Non ti pare, mamma, che il disegno che si snoda giorno dopo giorno e che, iniziato in un tempo oramai remoto, ubbidisca ad un atto di amore di Gesù che investe non solo te e la nostra famiglia, ma si dilata a vista d'occhio, coinvolgendo tante, tante anime, quale più, quale meno, secondo la loro apertura adesso? Sì, serena mamma, e chiedi sempre il mio aiuto. Io ho la possibilità di parlarti e guidarti, mentre lo Spirito quella di operare in te la santificazione. 31 marzo 1989. Gesù mio, Nicola mi appartiene intimamente. Mio il suo corpo, mio il suo spirito, che ho generato in un atto d'amore. Così come tu ci hai generati, sono la madre di un santo. Fa che anche io, come lui, sia pronta all'immolazione totale, lo sappia imitare sino in fondo, ma soprattutto sappia come lui amare. Stammi vicino, Gesù mio, come allora, come sempre. Che io non mercanteggi con le anime, dilata il mio cuore all'infinito. Nicola. Mamma, mammuzza mia, non temere. Tu sei nel mio cuore, conosco tutte le tue ansie, anche quelle più profonde. Stammi vicino, ed io, Nicola, ti inonderò della mia luce. Sì, l'anima del sacerdote è particolarmente preziosa, ancora più l'anima di quel sacerdote. La mia potenza di intercessione è grande, ma tu unisciti a me nell'offerta. Non ti ho detto che siete voi a perpetuare la mia immolazione? Nico, ma quando uno si offre vittima per un'anima, è sicuro che quell'anima si salvi? Mamma, purtroppo no. Quale vittima più accetta il Padre di Gesù che si è immolato sulla croce per tutti gli uomini e per ciascuno in particolare e continua ad offrirsi vittima di espiazione? Eppure quante anime vanno all'inferno? Tante, mamma. Ci vuole la vostra cooperazione. Siete spiriti liberi e nulla vi viene imposto, neppure la salvezza. L'inferno è lastricato di scritte come questa. Oh, se avessi saputo. No. Lo sapevano benissimo che quella relazione peccaminosa li avrebbe portati all'allontanamento da Dio, che quel piccolo furto iniziale o quella vendetta di poco conto avrebbe aperto lo spiraglio da cui il nemico si sarebbe insinuato nelle loro anime. Oggi, immerso nella verità, io vedo i tanti, tantissimi pericoli che circondano le vostre anime, spinto ancora più dall'amore che a voi mi lega. Innalzo con più ardore la mia supplica al Padre, ma ho bisogno che voi mi ascoltiate, che voi non lasciate cadere nel vuoto i miei richiami, e tu, mamma, urla, urla senza stancarti le mie parole, che tutti le sentano, a cominciare da papà, da Maria, da Filippo, da Laura, da Teresa, da Antonella, da tutti i nostri più cari, che anche tu non debba rimproverarti di non avere gridato abbastanza. Mamma, che la nostra casa sia un rifugio. Accogli con amore Cinzia, Maria Pia, Rosi e tutte le anime che ti chiedono aiuto, che partano da te, riappacificate, serene, piene di speranza. Io sarò con te. 4 aprile 1989, Nicola. Mamma, ascoltami. Il nemico, essendo purissimo spirito, astuto e intelligentissimo, riesce per intuito ad intravedere il disegno che Dio ha sulle anime ed agisce di conseguenza per intralciare o addirittura per stroncare tale disegno, ma non ne ha mai la certezza e così si adopera per scoprire qualsiasi indizio che lo metta sulla giusta strada. Non dimenticare che lui ha il potere di agire su di voi e noi quello di aiutarvi a sconfiggerlo, ma non possiamo imporvi la nostra volontà, anche se essa è diretta solo alla vostra salvezza. Di qui la necessità della massima prudenza. Di ad Eugenio di essere attento a parlare il meno possibile con quell'anima di me, di quello che a noi si riferisce, perché lei non è in grado di valutare quello che è bene e quello che può nuocere soprattutto a se stessa. Sarebbe come svelare al nemico i piani di Dio stesso. 4 aprile 1989. Nicola, mamma, ascoltami. L'uomo è formato di spirito e di materia, cioè di anima e di corpo. Il rapporto tra queste due componenti deve essere costante e l'uno non deve soverchiare l'altro, altrimenti si può anche arrivare al collasso fisico o dello spirito. Un dolore fisico troppo forte può anche ucciderti, così una tensione troppo alta dello spirito può ucciderti lo stesso. Così è delle anime mistiche, che proiettate nell'infinito in una tensione superiore alla loro resistenza fisica, si ritrovano dopo come stracci sbattuti da un vento troppo forte. Così è di Cinzia. Ecco perché deve avere cura in maniera particolare del suo fisico. Sai perché Gesù nell'orto del Getsemani sudò sangue? Era talmente grande lo spasimo del suo spirito, nel vedere come il suo sacrificio non sarebbe bastato a salvare tutti gli uomini, che si infranse quel rapporto e dai pori del suo corpo uscì sangue vivo. 6 aprile 1989. Nicola. Mamma, ieri, al timido accenno di Maria Pia, che per venire incontro al desiderio di quell'anima ti proponeva di togliere dai miei colloqui quanto si riferiva a Don Borra e quindi ai tabernacoli viventi che, a detta di quell'anima, potevano recare danno alla sorella, tu hai avuto una reazione forte che poi ti ha lasciata con tanta amarezza nel cuore. Sappi che sono stato io stesso a provocare in te quell'atteggiamento perché potessi ora spiegarti quanto segue. Gesù che suscita delle piccole voci che siano di tramite tra la sua santa volontà e il suo popolo chiede alle medesime fedeltà assoluta nel trasmettere la sua parola, anche se essa è totalmente oscura alle loro intelligenze. Così è sempre stato. Così per Maria Valtorta, così per Vera, così per te, mamma. per parlare di avvenimenti recenti. A volte Dio chiarisce alle medesime il significato dei suoi messaggi, ma a volte, poiché l'anima non è in grado di comprenderli, necessitando la medesima di un approfondimento delle verità che richiede un lungo cammino di fede, questi messaggi restano nell'ombra anche per parecchio tempo, fino a quando altre anime ne sveleranno il significato vero. Così è stato dei tabernacoli viventi, fatti conoscere attraverso i messaggi di Gesù a Vera, non come realtà iniziatasi con quei messaggi, perché dall'istante dell'istituzione dell'Eucaristia ci sono stati cuori amanti in cui Gesù si è rifugiato per essere consolato, ma come movimento capace di suscitare cuori amanti. Cosa sono i messaggi di Gesù a Vera? La rivelazione di un preciso disegno di amore di Dio Padre che attraverso il Figlio investe il suo popolo. In questo disegno sono configurati con precisione i vari momenti di esso. Di quali elementi vuole servirsi? Parla appunto dei salesiani perché, essendo i figli di Don Bosco preposti all'educazione dei giovani, potessero essere portatori di verità così grandi quali i tabernacoli viventi. Ma tu sai, mamma, che Dio non impone mai la sua volontà e che perché questa si realizzi è necessaria la vostra adesione libera, spontanea, sino in fondo. I salesiani non hanno aderito all'invito e il lamento angosciato dell'apostolo Don Gabriello, che inutilmente aveva cozzato contro un muro di chiusura e di ostilità, ti dicono come Gesù abbia spostato la sua attenzione su altri elementi. Alla morte di Don Gabriello si è servito anche di te, mamma. Ma la tua adesione è stata soltanto formale, non surrogata da amore vero e profondo, difficile in te da realizzare a causa delle note vicissitudini che avevano smorzato o soltanto assopito la tua capacità di amare. Era necessaria una vittima di amore e questa vittima sono stata io. E Gesù, utilizzando quel briciolo di fede che era in te, ha realizzato questo disegno veramente sconvolgente che ha superato i confini stessi della vita terrena ed ha unito la terra al cielo, io che ti parlo, tu che mi ascolti. Attraverso Monsignore Canisio, Gesù voleva legarli all'opera Tre Marie, alla lega del crocifisso, ma Cecilia non seppe rispondere all'invito. E così Gesù è sempre il mendicante che bussa alle porte di tutti i cuori. Mamma, ascoltami. Ricordati che questo è un dono e rientra in un preciso disegno di amore di Gesù. E come tutti gli altri doni, dovete esserne degni, altrimenti vi vengono sottratti e passati ad altre anime più disponibili, più generose, affinché senza intralci o ritardi si realizzi il disegno di cui voi siete soltanto piccoli tassellini. Dillo ad Eugenio, ripetilo a Maria Pia, gridalo forte a tutti, perché ognuno vi aderisca per la parte che gli compete. Io guiderò ora i tabernacoli viventi, affinché nessuna interpretazione sbagliata ne ritardi ancora l'attuazione, ma siate fedeli ai miei lumi. 8 aprile 1989, Nicola. Mamma, giovedì ai tabernacoli viventi, anime angosciate, bisognose di luce che avrebbero dato loro un po' di pace, ti hanno pregato di invocare il mio aiuto. Conosco il tuo turbamento, anche la sofferenza che queste implorazioni ti procurano, sento ed intuisco il tuo timore di sbagliare, di non capire le mie risposte, ma ti supplico, mamma, sii serena, e io verrò prima in tuo aiuto e poi attraverso te il loro aiuto. Perché credi che Gesù abbia donato a me il potere di parlare ed a te quello di ascoltare? Egli vuole arrivare ai loro cuori così, semplicemente, umanamente, come farebbe un amico qualsiasi ancora in vita, senza i veli della fede, anche se questa è sempre il presupposto di ogni nostro colloquio. Cosa sarebbe se anche tu non credessi più? Oh mamma, mamma mia, sarebbe una cosa terribile, una sconfitta totale, il capovolgimento di tutto un disegno di amore che oggi più che mai è legato alla tua fede. Non deluderci, mamma, non tradire me, non tradire Gesù. Tu non sai quante anime sono legate e coinvolte in questo disegno. Ora stai serena e riposa in me e nel mio cuore. Ti ho mandato in aiuto Cinzia. Lei ti aiuterà con la sua fede, con la sua preghiera incessante, con la sua dedizione totale. Ora scrivo in risposta alla signora Brigida, che implora luce per il figlio colpito da spasma facciale, la cui diagnosi è un male oscuro, e tale è in realtà, mamma. Nessun'altra diagnosi è così illuminante e certa come questa. Ma allontanarsi dalla fede è proprio l'opposto di quello che, al contrario, occorre per uscirne fuori. È come essere avvolti dal gelo che intorpidisce e paralizza qualsiasi movimento ed allontanarsi dal calore, il solo che può salvarlo. No, mamma, fede più intensa, certezza nell'aiuto di Dio che lo ama e sentirà dilatarsi la speranza e questo scalderà come calore benefico i muscoli facciali e tutto tornerà come prima, sarà il trionfo della fede. Chiedigli di chiamarmi, di invocarmi ed io lo aiuterò a vincere. Ai parenti del giovane che si è suicidato a 20 anni, di loro che è salvo, che preghino per lui, aiutandolo così nel lungo cammino della purificazione. Vogliono conoscere cosa l'ha spinto a quell'atto insano, non certo lo spirito del bene, ma adesso, mamma, che importa conoscere verità che possono turbare? Che ringrazino invece Dio per la sua misericordia. A Maria, che chiede di capire il progetto che Dio ha su di lei anche nei rapporti di Giacomo, dille che questo non si può sintetizzare in una frase più o meno lunga, che poca traccia lascerebbe nel suo animo, ma che mediti il mio libro ed io, attraverso di esso, le darò le luci necessarie per capire. 13 aprile 1989. Sto rileggendo i messaggi di Nicola del 1 marzo 1988 quando mi colpisce la frase: Mamma, io sono immerso nell'onda infinita dell'amore che Dio nutre per te, e quando ti parlo è Gesù stesso che ti parla tramite me. La ricollego al messaggio del 7 marzo 1989 in cui Gesù stesso, riferendosi a Nicola, dice: Ogni sua parola è la mia parola. Ogni suo atto di amore parte dal mio cuore ed investe, filtrato dalla sua umanità, impreziosito dall'esperienza della sua sofferenza, che lo rende caro ai miei occhi. E cari, diventate anche voi, che siete immersi ancora nel peccato e continuate ad offendermi. Tutto ciò nascondeva una verità a cui io mai avevo pensato, e Nicola mi spiega. Vedi, mamma, noi santi operiamo su tutte quelle anime che per mentalità, costumi, cultura, religione, indole, temperamento sono più vicine alla nostra umanità. Ecco perché ti dicevo che vivo nell'onda dell'amore che parte da Gesù e investe prima te che, essendo mia madre, possiedi delle affinità che altri non hanno, e così papà, i miei fratelli, i parenti più prossimi, gli amici, e che gradatamente in cerchi concentrici si irradia abbracciando zone sempre più vaste, ma sempre in una fascia che ci è connaturata. Cosa potrei dire e quale esempio potrebbe essere per un africano o un asiatico la mia esperienza terrena? Loro hanno bisogno di altri modelli, gente che ha vissuto la loro stessa esperienza, che appartenga alla loro stessa razza, solo così sono credibili ai loro occhi. Ma tutto ciò non è un ostacolo all'unione, perché i miei atti di amore si fondono totalmente nell'amore infinito di Dio e si riversano non solo sull'africano, sull'asiatico, ma su tutta l'umanità. 14 aprile 1989. Nicola. Mamma, tu soffri per il dolore che hai procurato a papà nell'estrometterlo dalla correzione dei miei messaggi, che io stesso ti avevo consigliato di fare, ma ben più grande sarebbe stata la tua e la sua sofferenza se non l'avessi fatto, perché i motivi di contrasto tra la mentalità di papà ancora così umana e la tua protesa non senza fatica a captare il nocciolo della verità che ti viene prospettata dall'alto sarebbero stati continui e li avrebbero portato alla rottura, compromettendo anche la realizzazione del progetto di Dio che vuole che questo libro veda al più presto la luce. Lo so, mamma. L'accettazione che Dio chiede continuamente della sua santa volontà comporta rinuncia, sofferenza, annientamento. L'ho sperimentato anche io durante la mia tremenda malattia, culminata nell'olocausto finale. Ma poi c'è il premio, c'è la gioia senza fine, c'è la vera gloria, c'è l'amore. Non dimenticatelo, né tu né papà. 16 aprile 1989. Sabaudia, ore 5 e 20. Nicola. Mamma, l'altro sabato, durante il viaggio da Roma a Sabaudi, eravate pigiati in macchina e ad un tratto ti sei sorpresa a pronunciare questa frase. Nico, meno male che sei puro spirito, altrimenti non so proprio come avresti fatto a stare in macchina. Ma immediatamente dopo ti sei resa conto che ero stato io a parlare attraverso te. Certo, non potevo parlare in prima persona, questo è chiaro, ma ora ti sto ricordando quell'episodio perché tu ti possa convincere sempre più di come io ti sia accanto e viva la vostra stessa vita e domini tutti gli avvenimenti piccoli e grandi che siano, anche quelli che voi stessi determinate. Dunque stai serena e supererai le piccole incomprensioni che a volte sorgono tra te e papà e Maria, perché io sono con te. Per ora soffri per zio Masino, ma era necessario, mamma, per sbloccare una situazione di stallo del suo spirito che diventava sempre più pericolosa. Poi sarà tutto più facile ed anche lui ringrazierà Dio per la grazia concessagli, perché di grazia si tratta. Stamane verranno queste persone di Caserta per rendere testimonianza di fede al mio corpo santo. Sono le prime che mi danno questo onore. La Madre Celeste esulta felice, perché lei è artefice di questo capolavoro di grazia ed io le esaudirò in tutti i loro desideri. Voi, mamma, accoglietele con amore, come se accoglieste me. 21 aprile 1989, ore 4:40. Nicola, mamma, ascoltami. Ti illuminerò sulla verità, o meglio ancora sul meccanismo che regola il nostro modo di comunicare, quella che comunemente viene definita locuzione interiore. Si parte sempre da questo capolavoro meraviglioso dell'onnipotenza di Dio che è l'uomo, formato di spirito e di corpo. Lo spirito che guida il corpo che aiuta lo spirito a manifestarsi. Gli attributi dello spirito, intelligenza, volontà con tutti gli altri sentimenti che fanno capo all'amore che potremmo definire le varie sfaccettature di un unico vero sentimento che è l'amore, quali l'amicizia, la generosità, il desiderio di bene, l'amore per la compagna, per l'arte, per la musica, per la natura e così via, per manifestarsi hanno bisogno dell'altra componente dell'uomo, cioè il corpo, che attraverso i sensi rende palese ad un altro uomo quello che lo spirito vuole comunicare. E così il bacio, una carezza, una stretta di mano, eccetera. Quando l'uomo dopo la sua morte è solo puro spirito e non ha più il supporto del corpo per poter comunicare con voi, ancora carnali, deve agire direttamente sullo spirito, il quale deve essere attento, disponibile, sgombro da altri pensieri, desideroso di ascoltare. Allora il colloquio avviene naturalmente, senza forzature, solo non c'è il suono, che è la componente del corpo, che rende più agevole e meno difficile il parlare. A volte però la manifestazione sensibile di un sentimento nasconde la realtà del sentimento stesso. Gesù a Giuda: amico, con un bacio tradisci il tuo maestro? O una stretta di mano, simbolo di amicizia, può camuffare, al contrario, un sentimento di ripulsa o di odio. Perché si realizzi in pieno la locuzione interiore, è indispensabile credere che ciò possa avvenire, che esiste una dimensione che non è più di questa terra, che lo spirito di coloro che voi chiamate a torto morti è più vivo e presente che mai. L'opera dei santi, l'opera ininterrotta di Dio amore cerca di convogliare certi spiriti ribelli e li invita in mille modi, li attrae continuamente nella sua sfera e spesso fioriscono delle conversioni bellissime, ma non forza mai la loro volontà. 29 aprile 1989. Mio fratello Masino è stato in fin di vita per due operazioni all'arteria addominale e ieri sera i medici già prospettavano un terzo intervento. La costernazione di mia cognata era grandissima. La esortai a non mollare la fede, ad invocare sempre Nicola, e così feci io con tanta supplice insistenza. Questa notte Nicola: mamma, tranquillizza zia Graziella, perché tutto rientra nel disegno di amore di Dio. Vedi, mamma, zio Masino aveva estromesso Dio da tutti gli avvenimenti più importanti della sua vita. Prima si rivolge a noi con fede, prima guarisce. Ore 18, Sabaudia. Mi telefona mia cognata per dirmi che mio fratello da stamani ha cominciato ad espellere l'aria naturalmente e così con grande soddisfazione dei medici che temevano una nuova emorragia interna si è evitato il terzo intervento. Grazie Gesù, grazie mio Dio, grazie Maria Madre mia e non ultimo grazie a te, Nicoluzzo, figlio mio. 3 maggio 1989. Nicola mi risponde sul quesito postomi dall'amica di Anna, riguardante la di lei sorella che non riesce a superare un esame che la porrebbe in condizione di intraprendere la carriera di avvocato. Nicola, mamma, la grazia e con essa la luce non affluisce al suo spirito perché trova degli ostacoli che lei stessa deve rimuovere. Cerchi aiuto presso un sacerdote, a lui apra il suo animo e, se veramente vuole uscire fuori da questo stato di stallo, mi invochi e io, Nicola, l'aiuterò. Ti ho sempre detto, mamma, che noi possiamo molto in vostro favore, ma che abbiamo bisogno del vostro sì autentico. 5 maggio 1989. Un grande turbamento si era impossessato del mio spirito al pensiero di mio fratello Masino, che i medici vorrebbero sottoporre ad un terzo intervento. Invocavo Nicola con tutte le mie forze, ma non mi rispondeva, sentivo dentro di me insinuarsi il dubbio e con esso il freddo. Finalmente Nicola. Mamma, zio Masino non è ancora morto, perché dubiti delle mie parole? Il padre lo ama come voi tutti non potete neppure immaginare. Non ci addolorare, come stai facendo con la tua poca fede. Ricordi quando ti dicevo che se la tua fede dovesse venire meno, io imploro, io supplico, io ottengo? Fidati almeno di tuo figlio e chiedi con insistenza a Dio come facevi con me l'anima e il corpo di zio Masino. Mi rivolgo a Gesù. Gesù, non sono io che debbo darti una prova della mia potenza, ma tu della tua fede. Accresci la mia fede, Gesù. Come allora fa che essa sia quella piccola tavola che galleggia sempre sul mare in tempesta, perché sorretta dal mare infinito del tuo amore. 6 maggio 1989. Nicola. Mamma, ascoltami. Cinzia è entrata nella tua vita così d'impeto e tu sei rimasta attratta dalla limpidezza del suo spirito, dalla passionalità del suo carattere, dalla gioia che essa donava, ma soprattutto dalla sua grande spiritualità. Ti ha messo a parte del suo amore ardente per Gesù, che a volte ti meravigliava per la sua arditezza, ma che era anche per te di sprone, e tu le hai dato anche quell'amore sensibile di cui aveva un imprescindibile bisogno. Ma nell'ascesa di un'anima i passaggi sono tanti, prima di arrivare all'abbandono totale e poter ripetere con perfetta aderenza non la mia ma la tua volontà sia fatta, perché solo allora Gesù potrà veramente dare corso al disegno di amore che ha sulla sua creatura. Vedi mamma, Gesù prima ci attrae con i suoi doni, ci conquista poco alla volta con il suo amore, con i gesti squisiti della sua condiscendenza. E noi, come bambini, chiediamo, chiediamo sempre di più, fino a quando, credendo di avere conquistato l'amore, ci buttiamo tra le sue braccia felici. Ma in realtà è Lui che ha conquistato noi al suo amore. Allora, e solo allora, ci trasforma in esseri suoi, ci immerge nella dinamica del suo amore e può realizzare attraverso la nostra totale adesione, il nostro abbandono, la sua volontà. Bisogna arrivare all'abbandono per essere veramente di Dio, vivere o morire, gioire o soffrire, dare o ricevere, senza opporre mai la nostra volontà alla sua, e tutto questo in piena letizia.